Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Oggi c'è la memoria nella nostra chiesa di San Carlo Borromeo. Ieri eravamo alcuni di noi a Trento e abbiamo celebrato questa memoria che e la cui figura è strettamente legata al Concilio di Trento, cui lui partecipò nella fase finale e soprattutto divenuto arcivescovo di Milano, fu grande operatore dell'applicazione del Concilio. Lo preghiamo per la Chiesa di oggi.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, dal capitolo secondo al versetto 12 fino al 3-6. Giunto a Troade per annunciare il Vangelo di Cristo, sebbene nel Signore mi fossero aperte le porte, non ebbi pace nel mio spirito perché non vi trovai Tito mio fratello. Perciò, congedatomi da loro, partì per la Macedonia. Siano rese grazie a Dio, il quale sempre ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde ovunque per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza. Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo per quelli che si salvano e per quelli che si perdono. Per gli uni odore di morte per la morte e per gli altri odore di vita per la vita. E chi è mai all'altezza di questi compiti? Noi non siamo infatti come quei molti che fanno mercato della parola di Dio, ma con sincerità e come mossi da Dio, sotto il suo sguardo, noi parliamo in Cristo. Cominciamo di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo forse bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione per voi o da parte vostra? La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. È noto, infatti, che voi siete una lettera di Cristo, composta da noi, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma su tavole di cuori umani. Proprio questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo davanti a Dio. Non che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, il quale anche ci ha resi capaci di essere ministri di una nuova alleanza, non della lettera, ma dello spirito, perché la lettera uccide, lo spirito invece dà vita. Parola di Dio.
È utile anche aver riunito questi due tagli, queste due pericopi nella nostra calendario, perché, e come direi tutti i commentatori, vedono una forte cesura al versetto 14, cioè dal versetto 14 comincerebbe, c'è indubbiamente improvvisamente, ecco, un salto, a quanto pare, e lì, secondo parecchi commentatori, comincerebbe un'altra lettera che poi un redattore avrebbe inserito dentro alla lettera della consolazione che arriva fino al capitolo settimo compreso. Naturalmente queste sono ipotesi che segnalano un punto oggettivo, vero, c'è un salto. Però poi bisognerebbe anche spiegare come mai un redattore abbia inserito in questo modo maldestro una lettera dentro l'altra. Uno può inserire una lettera dentro l'altra, però il salto qui rimane, la logica, quindi ci rimarrebbe da spiegare tutto questo. È sempre diciamo che servono queste, penso io, soprattutto a segnalare una difficoltà o comunque a segnalare un punto importante, ma la soluzione non è puramente ipotetica. Ecco, era solo per introdurre il brano di oggi che ha queste due parti, diciamo. Ecco, alcune espressioni non facili, al versetto 14, 15 e 16, e poi ancora la tematica del capitolo terzo, che è una specie anche di introduzione a ciò che segue.
Aspettavo perché il mio pensiero esce da una riflessione più puntuale sullo sviluppo dentro la lettera, perché volevo sottolineare il versetto 5 che mi pare prezioso. Prezioso perché per un verso mi colpiva questo non siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da noi, come dire, non ci viene neanche in mente di pensare che qualcosa sia frutto delle nostre capacità. E questo già è un grande insegnamento. E per poi concludere che le nostre capacità, e parla uno che ha appena detto che c'è una comunità che è una lettera composta da noi, quindi è consapevole dei doni che il Signore gli ha fatti, però la nostra capacità viene da Dio, che quasi credo inevitabilmente per noi richiama la nostra continua richiesta al Signore di prevenirci, perché ci conceda delle capacità secondo il suo cuore.
Al versetto 15 del secondo capitolo, Paolo dice: noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo. Per quelli che si salvano sarà vita, per quelli che si perdono l'odore di morte, l'odore di vita, insomma. Noi siamo davanti a Dio, quindi siccome dopo dice dobbiamo ancora, insomma, raccomandare noi stessi, dobbiamo di nuovo raccomandare noi stessi, poi c'è questi versetti su qual è la loro vera raccomandazione, insomma, la sua raccomandazione è questa comunità sulla quale, ecco, lui ha diffuso il profumo di Cristo, che è poi la presenza di Dio, l'evangelizzazione di Paolo. Però, ecco, noi siamo, torno a quello che dicevo all'inizio, noi siamo dinanzi a Dio. Quindi la testimonianza di Paolo, cioè come può... Non c'è nulla che lui debba giustificare davanti agli uomini, non c'è nessuna raccomandazione se no quello che lui è, vive in sincerità, perché anche il tema della sincerità ritorna alla fine del brano, del terzo capitolo, di questo capitolo. Il tema della sincerità e della sua condotta di vita, che è quello che loro vedono e a quale lui è stato tramite, perché dice: noi siamo... Nel brano del capitolo secondo dice: noi siamo il mezzo, per mezzo nostro, infatti loro sono partecipi del trionfo di Dio, perché è per mezzo nostro il profumo diffonde il profumo della conoscenza di Cristo.
Mi sembra che quando appunto parla di questa lettera scritta nei cuori, e la paragona alla lettera scritta su tavole di pietra, c'è un forte richiamo all'Esodo, a Mosè, al dono della legge sul Sinai, e poi continua anche dicendo che lo Spirito smotiva il fatto che appunto voi siete come una lettera scritta nei cuori, perché ministri come ministri di una nuova alleanza, non della lettera ma dello Spirito. E poi aggiunge: perché la lettera uccide, lo Spirito invece dà vita. Ecco, a me qua sembra che ci sia una grande sintesi anche di tutta la lettera ai Romani, perché appunto il richiamo della legge è l'altra faccia, diciamo, della legge scritta nei cuori. Sappiamo che Paolo poi dice la legge è buona, eccetera, però Paolo vuole proprio dire che questa comunità è come è scritta nello Spirito, cioè è nella grazia di Dio, è dentro al grande discorso della grazia e della fede, e per cui anche per questo il perdono ha una così grande importanza per Paolo, tanto che gli vuole proprio in modo quasi maieutico aprirli a perdonare. Infatti dice: se voi perdonate anch'io perdonerò, quasi proprio a tirargli fuori questo atteggiamento che viene proprio dalla grazia, dalla fede.
Questo noi, qui questo passo che comincia dal versetto 14, effettivamente c'è un noi, salta fuori un noi, mentre prima Paolo parlava di se stesso. Sì, sì, è sempre lui, però è lui associato a tutti i suoi collaboratori. Infatti parla poi del ministero apostolico e si capisce che, insomma, il suo argomento è per in qualche modo valorizzare presso i Corinti ciò che lui ha fatto, insomma. Però va bene, questo è una cosa che si nota, ma a me colpiva, a proposito di questa lettera di cui parlavamo, che al versetto 2 dice che questa lettera siete voi, la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, non dice nei vostri. Questa lettera è scritta nei nostri cuori, perché è diverso, cioè cambia, insomma. Scritta nei nostri cuori sta a indicare un affetto profondo che Paolo nutre per questa Chiesa. Scritta nei vostri cuori, invece, come poi sembrerebbe più avanti, perché dice che siete una lettera di Cristo composta da noi, scritta non con inchiostro ma con lo Spirito del Dio vivente. Insomma, si capisce che fa riferimento al cuore dei Corinti, mi pare qui. Comunque, in ogni caso, nei nostri o nei vostri cuori c'è qualche cosa che c'è una lettera comune che è nel cuore dell'Apostolo e nel cuore dei Corinti, che è quella su cui mi pare Paolo sta facendo leva, cioè sul fatto che venga riconosciuto dai Corinti che lui effettivamente parla in Cristo, come dice più volte, e questo parlare in Cristo è la cosa che rende comune e che può far riconoscere ai Corinti che Paolo è un vero apostolo, che ciò che gli dice loro è il parlare, il pensiero di Dio, insomma, ecco.
Ha già detto Camillo quello che volevo. Aggiungo solo che, a parte appunto che intendevo anche ripetere che parlare dei Corinzi come la lettera di presentazione, la lettera di raccomandazione per lui è veramente una cosa molto bella, ma l'aveva già detto, voi siete il mio vanto, e lui e lo ripete in tutte le lettere quando si rivolge a una chiesa che li ama e che loro sono la sua corona, la lettera ai Filippesi. Abbiamo anche la lettera ai Filippesi che dice: e anche se il mio sangue deve essere versato in libagione sul sacrificio e sull'offerta della vostra fede, sono contento e ne godo con tutti voi. Quindi questo amore che passa attraverso Cristo, attraverso lo Spirito, lo vediamo in molte lettere. E mi sembra anche collegato a quello che c'era nel capitolo primo, quando dice, il brano di oggi intendo, quando dice: e Dio stesso ci conferma insieme a voi in Cristo, ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Quindi è tutto molto, 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 molto collegato. E aggiungo solo un'altra piccola cosa per quel che riguarda la parte finale di oggi, quando dice: ci ha resi capaci di essere ministri di una nuova alleanza, non della lettera ma dello Spirito, e perché la lettera uccide, lo Spirito invece dà vita. Comunque mi sembra che si colleghi anche alla lettera ai Romani, al capitolo 8, versetto 2.
Il versetto 12 dice che Paolo è giunto a Troade per annunciare il Vangelo. Avrebbe potuto farlo perché la porta nel Signore era aperta, ma non ebbi pace nello spirito perché non vi trovai Tito, mio fratello. Tito era stato il latore della lettera, se non sbaglio, della lettera delle lacrime, quella di correzione. E Tito ritorna fuori al capitolo 7. Al versetto 5 si dice: da quando siamo giunti in Macedonia, la nostra carne non ha avuto sollievo alcuno. Poi dice: ma Dio, che consola gli afflitti, ci ha consolato con la venuta di Tito, e non solo con la sua venuta, ma con la consolazione che ha ricevuto da voi. Allora, effettivamente, è tutto quello che ci sta in mezzo, che sembra anche un po' rompere il discorso. Insomma, uno si può chiedere: ma forse queste lettere, a un certo punto, tutte le lettere destinate ai Corinzi sono state copiate insieme, sono state raccolte, tutto è possibile, no, per essere in tempi in cui sicuramente anche salvare dei testi implicava cose che noi forse non sappiamo né ci immaginiamo. Comunque, forse venivano raccolte insieme. Comunque queste sono tutte ipotesi anche inutili, cercando di trovare una coerenza o un discorso con una continuità. Invece questa parte, voi siete la lettera, può essere intesa per il fatto che Tito evidentemente non conosceva la comunità e la situazione della comunità, perché al capitolo 7 dice: se io mi ero vantato con lui in qualche cosa, non ho dovuto vergognarmene. Cioè, questo discorso, voi siete la lettera, cioè no, io non ho dovuto vergognarmi di voi, perché voi stessi siete quelli che io avevo descritto. Cioè, Tito mi ha riferito che la lettera di rimprovero è andata a buon fine. Il versetto 14 parla ancora di Tito. A questa nostra consolazione si è aggiunta una gioia ben più grande per la letizia di Tito, perché il suo spirito è stato rinfrancato da tutti voi. Cosicché, se in qualche cosa mi ero vantato di voi con lui, non ho dovuto vergognarmene. Ma come abbiamo detto a voi ogni cosa secondo verità, così anche il nostro vanto con Tito si è dimostrato vero. Questo potrebbe essere in coerenza con il discorso. Voi siete la lettera che io che io scrivo, insomma, non ho bisogno di raccomandazioni perché il vostro comportamento attesta di voi.
Il salto c'è, indubbiamente, e quindi è dimostrato da questo intervento di Sara, abbandona improvvisamente il racconto che riprende solo a un certo punto del capitolo settimo, e quindi c'è il punto, indubbiamente. E ci sono diverse difficoltà. Mi sembra che, allora, Paolo qui usa il versetto 14, 15 e 16, usa due immagini per parlare, per introdurre, perché è l'argomento poi di questi capitoli, le caratteristiche, i segni del vero apostolo. È anche indirettamente polemico, lo si vedrà dal capitolo decimo in avanti, ma il primo immagine è: sia ringraziato Dio che ci conduce nella processione trionfale. Questo mi sembra che sia stato chiarito molto bene, e tutti credo che concordino oggi, è il riferimento alla processione trionfale del vincitore a Roma, che si trascina dietro i prigionieri, che poi vengono uccisi alla fine della processione. Paolo non si paragona a un trionfatore, comincia a introdurre la caratteristica del suo apostolato dicendo che lui è un prigioniero destinato alla morte, ed è in questo modo che diffonde la vera conoscenza di Dio, cioè di Cristo. Poi la seconda immagine è vicina, è simile, cioè simile, diciamo, va nella stessa direzione, perché si paragona al profumo soave dei sacrifici che sale a Dio. Però si qualifica: noi siamo il profumo del Cristo, cioè la vittima è il Cristo, e anche Paolo è una vittima, è come il fumo, il profumo, con l'espressione biblica che riguarda i sacrifici, che sale a Dio, per Dio siamo il profumo. Questo siamo è lui come apostolo, è la caratteristica della sua autorità apostolica, e quindi una vittima. E mi sembra che le due immagini vanno nella stessa direzione. Poi c'è il problema della spiegazione che lui dà di questa immagine, il versetto 16. La mia ipotesi personale, perché è molto difficile capire le espressioni da morte a morte, per gli uni e per gli altri, per quelli sono nella via della salvezza, perché sono presenti, è un processo, per quelli che che vengono salvati, e per quelli che stanno perendo, per gli uni e per gli altri. La mia ipotesi è, però, non la vedo commentata, che in tutti e due i casi è positivo. E l'espressione è da morte a morte. Per gli uni, la logica direbbe, per gli uni, cioè per quelli che vengono salvati, noi siamo profumo da morte a morte. Dalla morte di Cristo alla morte dell'apostolo. Morte non significa che è già morto, questo è abituale in questi testi, cioè la morte è la passione. Dirà anche più avanti: io muoio ogni giorno. Odore, qui spiega, per gli uni odore da morte a morte, ex sanatu in sanaton. Per quelli che vengono salvati da morte a morte, dalla morte del Messia, io lo spiego così, però un'ipotesi, è troppo sintetico, dalla morte del Messia alla morte dell'Apostolo. L'Apostolo porta, come dirà più avanti, noi portiamo in giro il morire di Gesù. Questo è il vero Apostolo, perché Gesù è morto, Gesù ha patito ed è così che ha diffuso la vera conoscenza di Dio, e così è l'Apostolo, da morte a morte, e per quelli che stanno perendo, da vita a vita, dalla vita del Messia risorto alla vita dell'Apostolo, che si manifesta, come spiegherà più avanti, si manifesta proprio nella sua passione, cioè nel fatto che ha pazienza, che non si dispera, ma questo ci tornerà su. Quindi io immagino, cioè presuppongo che qui sia un'espressione sintetica di ciò che dirà dopo. E poi c'è l'espressione del versetto 6, capitolo 3, versetto 6, che naturalmente ha una storia infinita, non della lettera ma dello spirito. Notiamo che Paolo si guarda bene dal dire della legge, qui non parla della legge, anche se si riferisce alla legge, sembra escluso che voglia dire in questo passo due modi di leggere la scrittura, ecco, ma soprattutto sembra escluso o superato, vedo ormai molti esegeti, la lettura tradizionale che è quella protestante, che contrappone la legge allo spirito. E quindi la lettera è interpretata come la legge e allo spirito. E questo sembra appunto superata. Quello che la differenza è, diciamo che il versetto 6, per adesso, poi spiegherà dopo, dovrebbe essere letto alla luce del versetto 3. Quello che cambia è che la legge è scritta su tavole di pietra. La nuova alleanza è la stessa legge che viene scritta nei cuori. Non è la legge che cambia, ma è su che cosa, dove viene scritta questa legge. È una legge interiore. E oggi viene spiegata così, e mi sembra molto più adeguato, perché i testi profetici che Paolo qui, a cui allude chiaramente, sono due. Uno è Geremia 31:31, la nuova alleanza, per fare riferimento alla nuova alleanza, è Geremia che parla della nuova alleanza, e la nuova alleanza per Geremia consiste nella legge scritta nei cuori, sempre la legge di Dio, ma scritta nei cuori. Poi bisogna fare riferimento a un secondo testo che è Ezechiele 36, abbiamo meditato, dove si parla dello spirito che Dio inserisce nei cuori. Unendo le due cose, è quella scrittura nei cuori fatta dallo Spirito di Dio, che scrive la legge di Dio dentro il cuore. E quindi mi sembra che questa sia ciò che... Poi naturalmente nel versetto 6 Paolo aggiunge la lettera uccide, lo spirito dà vita, ma questo deve spiegarlo in ciò che segue. È ciò che segue che spiega la differenza fra la prima alleanza e la nuova alleanza. Preghiamo per tutta la Chiesa e per il mondo, con intercessione anche di San Carlo, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Chiediamo la sua intercessione perché si attui quel rinnovamento della Chiesa che desidera Papa Francesco, e si arrivi ad un'attuazione profonda del Concilio Vaticano II. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E ancora invochiamo l'aiuto e l'intercessione di San Carlo perché la carità del Cristo divenga ogni giorno di più lo stile e la testimonianza della Chiesa e di ogni cristiano. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Perché le parole di Paolo, che ci insegna a riconoscere che ogni nostra capacità, quando c'è, viene da Dio, perché queste parole guidino i nostri pensieri, la nostra preghiera, le nostre scelte. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti i miseri della terra, per chi vive nel terrore, tra le macerie, nella totale precarietà, per chi è schiacciato dal dolore, perché il Signore venga presto ad asciugare ogni lacrima. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per gli USA, per le votazioni di oggi, perché sia fatta la volontà del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo Sor Cecilia, per tutti gli anni che è rimasta qui tra noi, per quanto ci ha lasciato, e quindi noi ricordiamo lei, ricordiamo sua sorella Adriana. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E ricordiamo la famiglia Orrico che ieri si è stretta intorno al papà che ha compiuto 100 anni. Per ringraziare il Signore che, di questa famiglia che ci ha dato, a cui ci sono venute 2 sorelle, anzi 3. E preghiamo per tutti loro, per la loro fede, la loro forza, per la consolazione del papà. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Vorrei pregare per il Vescovo di Roma, per Papa Francesco, perché così sento che è molto avversato, in un modo anche molto profondo, molto deplorevole. Ecco, preghiamo perché il Signore lo rafforzi nello spirito, gli doni sempre la grazia di Dio, lo Spirito Santo, per il suo magistero. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ringraziare con voi il Signore per il piccolo Lorenzo, che i giorni scorsi vi ho chiesto di ricordare perché era in ospedale a 1 mese e mezzo ed è stato molto grave, è ritornato a casa ieri, quindi ringraziamo tanto il Signore. E poi vorrei anche ricordare Giovanna Maria, che oggi dovrebbe compiere gli anni, credo che sia oggi, e quindi tutti quelli di Main. Preghiamo.
Preghiamo, alla luce di questo brano, preghiamo veramente che la grazia di Dio possa, ci aiuti a trasformare il nostro cuore di pietra in cuore di carne, inabitato dallo Spirito di Dio. Preghiamo.
Oggi è il compleanno di Manuel, molti di voi se lo ricordano, giorni fa è stato il compleanno di Brian. Perché ringraziamo il Signore per la solidità che sta concedendo a ragazzi che hanno fatto un po' di fatica nel loro percorso, perché il Signore continui a proteggerli, a guidarli, a benedirli. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Dobbiamo concludere le nostre preci. Mettiamo anche tutte le altre intenzioni, sempre in particolare dei nostri fratelli e sorelle, che sono più da vicino vivono la guerra, le tragedie, per i morenti, per i morti, per tutte le vittime. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.